9 febbraio 1986, quartiere Oltretorrente. È una mattina freddissima e nevicato. Michele, un ragazzino di 15 anni, esce di casa, attraversa via Turchi e riconosce la Renault 5 rossa, parcheggiata al lato della strada. Al posto di guida gli sembra di scorgere qualcuno, allora toglie velocemente con le mani la neve che ricopre i vetri e guarda dentro. Lì davanti, immobile, con la testa leggermente reclinata sulla spalla, c'è un uomo. È suo padre. Si chiama Carlo Mazza, ha 50 anni. Michele lo chiama, bussa al finestrino, ma lui non si muove. Allora corre in casa e avverte la mamma. Il papà si è addormentato in macchina, l'ho chiamato, ma non si sveglia. Non si sveglierà mai, perché Carlo Mazza è morto, ucciso con due colpi di pistola sparati a bruciapelo. Due giorni dopo viene arrestata la sua giovane amante. È la ballerina Katarina Miroslava. Ha la metà dei suoi anni e una polizza da 1 miliardo di lire che Carlo le aveva intestato. Soldi, sesso, sangue. Le tre S di questo omicidio che per anni ha spaccato i parmigiani e l'Italia intera in colpevolisti e innocentisti. Generato pagine, film, libri, copertine, trasmissioni televisive, restituendo l'immagine di una Parma da bere che non c'è più. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Parma in Noir, storie di delitti dimenticati, vi parlo di quello che fu definito il giallo di carnevale. Una vittima, Carlo Mazza, imprenditore parmigiano dalla vita dorata, e tre colpevoli venuti da lontano, una ragazza dalla bellezza slava, suo marito e il fratello. Condannati dopo 6 processi e clamorosi colpi di scena. Un giallo che è rimasto un rebus, scrisse Alberto Bevilacqua, frutto di scandali tipicamente emiliani. Dove ci sono di mezzo sesso, soldi, mantidi, le ipotesi sono sempre tante. Ritorniamo a quella gelida mattina di febbraio 1986, ultima domenica di carnevale. Nel giro di pochi minuti in via Turchi arrivano l'ambulanza, i vigili del fuoco e un'auto della polizia, allertati dalla madre di Michele, Loredana Rossi, moglie separata di Mazza. Il medico legale compie il primo esame. Sembra incredibile, con il senno del poi ovviamente, ma il suo responso è morte per cause naturali. Scrive la Gazzetta di Parma sull'edizione del 10 febbraio. Stando ai primi accertamenti effettuati dal medico, Carlo Mazza sarebbe morto per un malore. Un arresto cardiaco, un infarto forse. A corredo dell'articolo ci sono due foto, di lui e della Renault 5 sotto la neve. Sta tutto in 5 colonne di centro. E nonostante il basso profilo tenuto dal giornale, la notizia diventa in poco tempo l'unico argomento di cui si parla in città. Perché Mazza lo conoscevano tutti, bellissimo uomo che non passava certo inosservato. Imprenditore, aveva lavorato nella fonderia del padre e poi aveva aperto una ditta di tubi in acciaio. Si era sposato alla fine degli anni 60 con Loredana Rossi, ex Miss Parma, da cui aveva avuto un figlio, Michele, ma i due nel 1980 si erano poi separati, senza grandi traumi, mantenendo sempre rapporti civili. Loredana viveva con il figlio in via Turchi e di fronte al loro appartamento c'era quello della mamma di Carlo, Maria Ceccanti, dove lui spesso tornava a dormire, come avrebbe fatto anche la notte del 9 febbraio. Carlo Mazza non poteva passare inosservato anche per il tenore di vita che conduceva. Girava con macchinoni costosissimi e luccicanti che a Parma all'epoca non aveva nessuno. Ne possedeva 4 Porsche di vari modelli, un Mercedes Pagoda. Era sempre curato, vestito alla moda, andava quasi tutti i giorni dai parrucchiere I Giolli in via 22 Luglio e soprattutto, così lo descrivevano I suoi amici, aveva una grande passione per la vita notturna e le belle donne. C'era chi lo bollava come il classico playboy di provincia, vitellone gaudente e narciso, ma chi lo conosceva bene, il gruppo degli amici del bar Obelisco di Piazzale Matteotti, lo dipingeva come un uomo brillante, buono e generoso, che sì, è vero, amava la vita, le donne e I night, ma c'era forse qualcosa di male? Un punto fermo nella vita dell'imprenditore e nella ricostruzione delle sue ultime ore di vita è il bar Obelisco di Piazzale Matteotti, quasi una seconda casa da cui partire e dove fare ritorno dopo certe notti di locali fuori provincia, lungo la via Emilia. Lo stesso posto dove I cronisti andranno in processione quando si saprà l'esito dell'autopsia. Un responso che lascia tutti di stucco. Carlo non è morto in seguito a un malore, ma è stato ucciso con due colpi di pistola sparati da una calibro 6,35, una pistola piccola, da borsetta o da donna. Vengono riscontrati due fori, uno alla nuca e uno alla tempia destra, vicino all'orecchio. Non ci sono invece I fori d'uscita. I proiettili sono stati trattenuti nella scatola cranica. Sull'auto, dopo una ricerca più accurata, vengono ritrovati due bossoli che evidentemente non erano stati notati durante il primo sopralluogo. Uno era sul cruscotto e l'altro sul tappetino del posto di guida. Si tratta di bossoli di un'arma vecchia, datata. I proiettili non si trovavano più in Italia. Comunque il medico legale aveva clamorosamente sbagliato nello stabilire le cause della morte. Intervistato da Corrado Augias durante la trasmissione della RAI Telefono Giallo, spiegò che quella notte c'era un freddo eccezionale con temperature polari, un elemento che contribuì alla coagulazione del sangue. E poi I fori erano minuscoli, quasi invisibili. Alla fine ribadì anche ai microfoni della trasmissione che era convinto della sua diagnosi. L'autopsia fissò l'orario della morte, un lasso di tempo che va dalle 2 alle 5 del mattino. L'imprenditore era tornato a Parma prima delle 2, dopo aver girovagato per locali fuori città con l'amico Gianni Ceccherini, detto Cico, il quale, sentito dagli inquirenti, raccontò come avevano trascorso quella serata. Si erano trovati al bar Obelisco, solita tappa fissa, da lì erano partiti alla volta di Formigine, dove c'era un night che ogni tanto frequentavano, e poi a Bologna, in un altro locale. Spiegò che era stata una serata come tante, niente di che, insomma, avevano bevuto qualcosa qua e là, mazza del rabarbaro perché non beveva superalcolici, e poi erano ripartiti per Piazzale Matteotti, dove Ceccherini aveva lasciato la macchina. Cico ricorda che quando arrivò in via Turchi, dopo aver percorso via Padrelino, vide Mazza che era in piedi di fianco alla sua R5. Diedi un colpo di clacson, lo salutai con la mano, disse ai giornalisti quando lo intervistarono. Non riesco a dimenticare quel ciao Cico che mi ha gridato mentre lo superavo con la mia auto. Poi aggiunge una cosa importante. Ho notato, disse, insomma mi sembra di aver visto insieme a lui, una figura indefinita, una persona, ma era in ombra. Viene ovviamente aperta un'inchiesta, diretta dal sostituto procuratore Gerardo La Guardia. Si indaga per omicidio. Si comincia a scandagliare la vita di Carlo Mazza, la sua situazione finanziaria, il lavoro, frequentazioni, amicizie, I rapporti con la ex moglie Loredana Rossi. Vengono prese in esame diverse piste. Si esclude da subito la rapina finita male, perché addosso gli vengono trovati dei soldi, tanti, quasi 1 milione. Gli inquirenti poi incominciano a interrogare amici e persone con cui la vittima aveva rapporti di lavoro per capire come fosse veramente la sua situazione finanziaria. E si scoprì che sì, effettivamente poteva contare su una grande disponibilità di denaro, lo dimostrava il suo tenore di vita che, come ho detto, era altissimo. Ma la sua attività non è che fosse veramente stabile e le sue entrate cristalline. Pare che ci fossero persone da cui prendeva in prestito del denaro. Riporta un episodio singolare uno dei suoi più cari amici, Marco, che per qualche tempo fu anche suo socio nella ditta di tubi. Racconta: mi ricordo che una volta eravamo insieme dai parrucchieri Jolly, quando sono entrati due uomini che solo a vederli mettevano paura. Erano vestiti come i Blues Brothers. Entrarono e chiesero di parlare con Carlo. Dalla giacca spuntavano due pistole enormi. Rimasi impietrito. Carlo invece li guardò e gli fece capire di aspettarlo fuori. Non so chi fossero, non me lo disse mai. A me quei due spaventarono tantissimo. Riferì di questo incontro alla polizia quando, dopo la morte di Carlo, fui chiamato in questura. La cosa che mi lasciò perplesso fu che i poliziotti mi dissero che queste cose le conoscevano già. Insomma, mi sembrò che non gli diedero importanza. Quindi, scartata la pista dei debitori, si arriva così alla pista legata alle storie sentimentali di Mazza. E ci si concentra soprattutto sulla ragazza a cui era legato da alcuni mesi. «Cherchez la femme», scrisse Paolo Pedretti, il collega della Gazzetta che all'epoca si occupò del caso. Qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo, i giornalisti avevano già individuato chi era e il 14 febbraio, a 9 colonne, va in stampa la notizia bomba. Titolo: Carlo Mazza aveva stipulato un'assicurazione di 1 miliardo a favore di una ballerina tedesca. Chi è questa ballerina e come l'aveva conosciuta? Si chiama Katarina Miroslava, ha 25 anni, tedesca, genitori polacchi, nata in una famiglia benestante, suo padre è un ingegnere. Fa la ballerina allo Schillings, un night di Modena molto gettonato all'epoca, dove l'imprenditore parmigiano era praticamente di casa. È bellissima. Una bellezza prorompente e sensuale, un fisico perfetto, due occhi verdi e uno sguardo altero. Mazza rimase subito colpito da lei. Come nella scena di un film, non si presentò direttamente, ma le fece sapere che avrebbe voluto conoscerla attraverso il titolare del locale. Un tocco di galanteria in stile retro che non ti aspetteresti in un night di spogliarelliste, playboy di provincia e balletti a luci rosse. Katarina, allo Schillings, faceva proprio questo. Si esibiva in danze, non so se definirle erotiche o osè, vestita solo di pizzi, giarrettiere e tanga, insieme al marito Witold Kilbasinski, un uomo biondiccio di 35 anni, polacco, ex taxista residente in Germania, con cui Katarina viveva a Modena prima di incontrare Mazza. Insieme, protagonisti di spettacoli dalle coreografie improbabili, i porno astronauti per dire, ma ben azzeccate per quel tipo di clientela. Si facevano chiamare Victor e Virginia, il loro nome d'arte. Avevano un figlio di 5 anni, Niki, che viveva con i genitori di lei in Germania. Ma da alcuni mesi le cose non andavano affatto bene tra i due, perché lei aveva iniziato la relazione con Carlo, un rapporto travolgente. Lui era presissimo, lei altrettanto coinvolta. E in tutte le interviste sosterrà e ripeterà sempre che lo amava davvero e che erano una vera coppia. Lo sapevano tutti che Carlo aveva letteralmente perso la testa per lei. Ricorda sempre l'amico Marco. Ne aveva avute tante di donne, tutte bellissime, ma con lei mi raccontava che era qualcosa di nuovo, di speciale. Diceva di essere innamoratissimo. Il rapporto procede con tempi accelerati. Carlo presenta Catarina alla mamma e dopo pochissimo tempo vanno a vivere insieme. Lui affitta un appartamento in via Passo del Ticchiano, quartiere San Lazzaro. Lo arreda con gusto e non badando a spese. Diventa il loro nido d'amore. Lei smette con gli spettacoli al Night e lascia Witold come marito e come partner sulle scene. Si separano e lui se ne torna in Germania. A dire il vero, non fu mai un taglio netto tra loro due. C'era il figlio che li univa. Quando lei tornava a Monaco, passavano del tempo insieme con Nicky. E poi c'era un altro aspetto che fece molto scalpore all'epoca. Catarina, che sosteneva di guadagnare bene con il suo lavoro, passava dei soldi al marito. Era rimasto disoccupato, non navigava in buone acque. Quindi era normale aiutarlo. Comunque, la storia tra Carlo e Catarina va a gonfie vele. Lui l'adora, la riempie di attenzioni e anche di denaro. Le dà uno stipendio, c'è chi dice da 2 e altri da 5 milioni di lire, e la disponibilità illimitata del suo bancomat. E poi c'è quella polizza da 1 miliardo sulla vita che lui le ha intestato, che naturalmente accende una luce nuova sulle indagini. Un faro. Gli investigatori si mettono sulle tracce di Catarina, che però in quei giorni non è a Parma e ha un alibi di ferro. La notte dell'omicidio era a Monaco, dove era stata a trovare il marito e il figlio. Sarebbe rientrata in Italia qualche giorno dopo perché Carlo l'aspettava per partire per Mauritius. Avevano preparato tutto per una vacanza da sogno nella cosiddetta Isola dell'Amore. Ma quando scende dall'aereo a Linate, ad aspettarla ci sono i poliziotti della mobile di Parma che la prelevano e la portano in questura. Viene torchiata per circa 10 ore, dalle 8 del mattino alle 10 di sera, dal procuratore Gerardo Laguardia e dal capo della mobile Franco Vitale. Scatta per lei una misura precautelare, cioè viene sottoposta allo stato di fermo nel carcere di San Francesco. Gli interrogatori continueranno anche nei giorni successivi, fino a quando il procuratore decide di rilasciarla, disponendo la scarcerazione per mancanza di indizi e imponendole l'obbligo di dimora a Parma. Catarina ha un alibi. Il suo racconto alla fine convince il procuratore. E riguardo alla polizza, continuava a sostenere che era stato Carlo a volerla e che a lei non interessava. Aveva confessato. Carlo voleva addirittura che facessimo la comunione dei beni. Eravamo anche già andati da un avvocato. Insomma, si amavano. La faceva stare bene, le passava fior di quattrini. Erano innamorati con tanta voglia di pensare al futuro. Perché volere la sua morte? A proposito della polizza, anzi, le polizze, non c'era solo quella di cui era beneficiaria la ballerina. Mazza ne aveva stipulate altre, intestate alla ex moglie, al figlio, all'anziana madre ed anche ad una ex con cui aveva avuto una precedente relazione. Una cosa un po' strana, ma che per gli investigatori non giocò un ruolo significativo nell'inchiesta. Eppure qualche ben informato vicino a Mazza sostiene che queste polizze servivano come garanzia per chi gli prestava i soldi. La situazione debitoria, insomma, non era certo tranquillizzante, ma, come detto, non si approfondì più di tanto. Tornando a Catarina. Un altro elemento che peserà per la sua scarcerazione lo raccontò 25 anni dopo il procuratore Gerardo Laguardia alla Gazzetta. Catarina gli disse che Witold, durante il suo soggiorno in Germania, si era assentato per un paio di giorni senza dare spiegazioni. Un allontanamento che a Catarina era parso strano, perché quando lei tornava in Germania per stare con il figlio, il marito rimaneva con loro e passavano il tempo insieme. Quella fu una rivelazione molto importante, dichiarò la guardia. Se lei fosse stata complice, non avrebbe accennato a quell'allontanamento. Per la guardia non mentiva. Quando mi parlò del suo rapporto con Mazza, mi disse che era molto innamorata di lui ed era affranta per la sua morte. Scoppiò in lacrime. Ebbi la sensazione che fosse sincera. Da quel momento le attenzioni si spostano sul marito polacco, Witold Kilbasinski, abbandonato da Katarina, geloso del suo nuovo legame, letteralmente impazzito quando scopre che sua moglie sarebbe andata in vacanza con Mazza. Lui potrebbe aver avuto così un motivo per uccidere l'imprenditore parmigiano. Il 27 febbraio del 1986 viene spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di Witold. Ma intascare il miliardo dell'assicurazione poteva essere il movente di entrambi i coniugi. Ne è convinto il pubblico ministero Francesco Saverio Brancaccio, che eredita il fascicolo dalla guardia, ma non sposa la sua tesi innocentista e costruisce un nuovo castello accusatorio, che si fonda su questa ipotesi. Mazza si stava allontanando da Katarina e, a causa dei debiti, aveva deciso di stringere i cordoni della borsa. Per questo i due progettano il piano diabolico: ucciderlo per entrare in possesso del miliardo. Katarina è la mandante, Witold l'esecutore. I due vengono accusati di omicidio in concorso. Lui viene messo ai domiciliari, lei resta libera. Vengono processati nel maggio del 1987. Un processo indiziario dove Brancaccio chiede la condanna per entrambi. Un inciso. La sera prima della lettura della sentenza in corte d'assise, ovvero il 13 maggio, la ballerina fece uno spettacolino al Baravù, la discoteca di Reggio Emilia. Sfilò e cantò due canzoni in playback, voleva in quel periodo sfondare nel mondo dello spettacolo, in un locale stracolmo, ovviamente. Personaggio fuori e dentro l'aula del tribunale, quel giorno straripante di curiosi, con un pubblico logionista che giudicava o tifava a seconda. Di sicuro da questo momento i media costruiscono l'immagine della Miroslava come l'amantide venuta dall'est, la dark lady spregiudicata, l'amante diabolica che prima prosciuga i conti del suo amante e poi lo fa ammazzare. Il teorema sostenuto dall'accusa non viene ritenuto credibile dai giudici. La tesi di Mazza, ucciso per la polizza, non tiene. Alla fine, la corte d'assise di Parma assolve Katarina e Witold per mancanza di prove. Assolti col dubbio, titola la Gazzetta di Parma. E già ai margini del processo, la domanda che si facevano tutti era questa: e adesso la bella Miroslava che fa? Incassa o non incassa? Certo che sì. Da donna libera e scagionata dalle accuse, lei provò a riscuotere la polizza. Ed è a questo punto della storia che succede qualcosa di imprevedibile, destinato a cambiare le carte in tavola. L'assicurazione Reliance propose alla ballerina uno sconto per non indagare. Da 1 miliardo di lire le chiede di accontentarsi di 600 milioni. Miroslava rifiutò. Lei pretendeva quei soldi e accettare quella somma ridotta sarebbe stato una missione di responsabilità. Lo ribadì più volte in diverse interviste e trasmissioni televisive. Allora cosa succede? Che l'assicurazione decide di fare un'indagine privata e sguinzaglia i suoi periti. Questa indagine segnerà una vera e propria svolta, perché si scoprì che il 7 febbraio 1986, ovvero il giorno prima del delitto, il fratello di Katarina, Zbigniew Drozdy, 20 anni, detto ZB, e un amico di origini greche, Dimosthenes Dimopoulos, 22 anni, avevano noleggiato un'auto all'Hertz di Monaco di Baviera. Dal contachilometri risultava una distanza percorsa equivalente al tragitto da Monaco a Parma e da Parma fino ad Amburgo, dove la vettura venne riconsegnata il giorno dopo, ovvero 2243 chilometri. Per i giudici, questo viaggio con la Ford Sierra 2000 noleggiata da ZB proprio nei giorni del delitto era una prova schiacciante. ZB provò a discolparsi dicendo che l'auto l'aveva noleggiata perché glielo aveva chiesto il cognato Witold, che con quell'auto avrebbe voluto fare una truffa, ma che lui era all'oscuro di tutto. Naturalmente non viene creduto. All'apertura del processo d'appello la polizia arresta ZB e il greco. Il 2 giugno 1990 i due vengono condannati a 24 anni perché ritenuti gli autori del delitto. Con quell'auto presa a noleggio erano venuti a Parma per uccidere Mazza. E la mente di tutto resta sempre lei, Katarina. In questo periodo Miroslava, che continuava ad esibirsi nei locali notturni emiliani, conosce un uomo con cui inizia una relazione che durerà per molto tempo. Si chiama Leo Salvioli, 45enne, originario di Salso, che lavorava in una concessionaria d'auto della città termale. Era allegro e scanzonato e conosceva la mia storia, confidò Katarina a Rodi Mirri, imprenditore e scrittore, che scrisse un libro sulla storia della ballerina tedesca dal titolo Peccato. L'anno successivo, il 27 maggio 1991, le posizioni vengono riunificate. Katarina e Witold vengono processate dalla Corte d'Assise di Bologna insieme a ZB e al greco. I giudici accettano la tesi dell'accusa. I quattro, per mettere le mani sui soldi, hanno programmato insieme l'assassinio di Mazza. Witold viene condannato a 24 anni e Katarina e gli altri due imputati a 21. Confessa Katarina in questo libro di cui ho appena parlato e in cui lei parla in prima persona l'infamia di essere la mandante morale dell'omicidio di Carlo. Questo fu il capo di imputazione attribuitomi. Mi feriva più di ogni altra cosa. Pensavo a sua madre, al figlio Michele e a tutti gli amici che insieme a Carlo avevamo frequentato. Arrivai a maledire persino Carlo per avermi dato in dono quella polizza. E il 17 dicembre del 1991 arriva il colpo di scena. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli imputati e rimanda il caso ai giudici della Corte d'Appello perché gli indizi non sono né precisi né concordanti. Quindi tutto da rifare. Miroslava, che era fuori dall'Italia, tornò per affrontare il terzo grado di giudizio, celebrato il 30 giugno 1992. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Bologna confermano le condanne: 24 anni per Witold, 21 anni e mezzo per Katarina e il fratello ZB. Assolto il greco, che viene scagionato dalle accuse. Prima della sentenza, però, Katarina scompare. Il 24 febbraio del 1993 la Cassazione conferma la sentenza d'appello. Witold viene arrestato in Germania e destinato al carcere di Asti. ZB, dalla cella di Parma, viene trasferito in prigione a Reggio. La Miroslava resta latitante per 8 anni. Una latitanza vissuta sotto diverse identità e con svariati passaporti, trascorsa tra viaggi e vacanze insieme a Leo Salvioli, Tunisia, Grecia, Repubblica Dominicana, Canarie, frequentando anche locali italiani. Ma in che modo Miroslava, nella versione Primo La Rossa, si mantenesse e come si permettesse sempre un tenore di vita alto, lo spiegò in un'intervista a Franca Leosini. Disse: «Le esclusive delle interviste che rilasciavo mi permettevano di guadagnare le somme sufficienti a coprire le spese dei miei spostamenti». E Leo interveniva supportandomi economicamente ogni volta che era necessario. Leo, un uomo che la protegge e la foraggia in un rapporto molto somigliante a quello che ebbe con Mazza e che durerà a lungo. Davide Barilli, scrittore e giornalista della Gazzetta di Parma, si occupò a lungo delle vicende processuali legate a Miroslava, del suo periodo di latitanza fino alla cattura e agli anni del carcere di Venezia, la Giudecca. Traccia questo ritratto di Catarina.
Ha mantenuto un lunghissimo rapporto con il suo compagno Leo Salvioli, di Salso Maggiore, che per anni è andata a trovarla dovunque si trovasse, Catarina, e nel suo tempo va considerato il fatto che una volta uscita dal carcere, scontata la pena, fine pena, si è sposata con un signore con cui tuttora vive felicemente. Quindi questo suo da un certo punto di vista fidelismo, no? Questa sua capacità di tenere relazioni lunghissime, importanti per lei, va un pochino paradossalmente a contrastare l'immagine che lei tra l'altro ha sempre odiato, ha sempre rifiutato della magliarda, della donna così capace di gestire situazioni sentimentali, mentre invece appunto viene fuori un'immagine di una persona che così un pochino fuori dal mainstream che si era creato intorno alla sua figura, appunto di una donna in realtà fedele, ecco, una donna che nel momento in cui stava con una persona era fedele a questa persona, era una relazione fissa, chiusa, ecco, da un certo punto di vista. Quindi questo aspetto mi ha molto colpito, per non dire poi del suo rapporto con la Chiesa. Quando era in carcere si è avvicinato molto alla religione cattolica e questo suo atteggiamento mi è sembrato molto, molto autentico, molto sincero, ecco. Una donna difficile da capire, una donna prismatica, si dice ambigua, io non userei il termine ambiguo, direi una donna prismatica, una donna sfaccettata, ecco, con vari tipi di personalità, ecco, che però si raggrumano intorno a un unico elemento, che è l'essere Catarina Miroslava, quindi un personaggio misterioso, un personaggio intorno a cui rimane tuttora un dubbio, rimane un punto interrogativo, è riferito però a una persona che ha scontato la pena, ha accettato di scontare la pena ed è uscita dal carcere, come si può dire, da un certo punto di vista riscattata perché è quello che doveva la punizione della legge, stabilita dalla legge, lei l'ha completamente vissuta in carcere, dopo la latitanza in carcere, un carcere non facile, perché la Giudecca non è un carcere semplice. È riuscita attraverso la sua intelligenza, la sua capacità di adattamento a crearsi un'immagine anche all'interno del carcere, essere una persona credibile, si è occupata di moda, si è occupata di attività legate alla creatività, quindi ciò dimostra che Catarina è una persona sicuramente intelligente.
In questa storia incredibile, tragica e infinita che mescola passione, morte, sesso e polizze, c'è un ennesimo inaspettato colpo di scena. Il memoriale di Witold, una lunga lettera scritta dal carcere in cui confessa di essere stato lui l'assassino di Carlo Mazza. Lui aveva organizzato una spedizione a Parma allo scopo di avere un incontro chiarificatore con l'imprenditore parmigiano. Lo voleva convincere a lasciar perdere sua moglie, ma poi lo uccise. «Ero pazzo di gelosia», scrisse, «ma lei e Zibi erano all'oscuro di tutto». Era il 1999 quando spuntò questo memoriale, che non servì però a riaprire il processo. Disse Catarina in una lunga intervista al Corriere: «Sono stata una vigliacca. Nonostante i dubbi, non ho mai voluto sapere cosa successe. Non l'ho mai saputo fino a quando Witold ha confessato, ma ormai era troppo tardi e io ero già stata condannata definitivamente». Miroslava venne arrestata a Vienna nel febbraio del 2000. Gli investigatori Alfio Manoli e Gerardo Tirri la scovarono seguendo le carte di credito che la ballerina usava e che erano intestate a Salvioli. Ricorda Catarina nel suo libro: «Un mese prima avevamo acquistato un sofà di pelle nera utilizzando la solita carta di credito. Per la consegna demmo l'indirizzo della mia abitazione. Una mancata precauzione dettata dalla convinzione che oramai nessuno mi stesse più cercando. Una mera illusione». Alla notizia dell'arresto, Davide Barilli andò come inviato a Vienna. Ricorda quei giorni.
Sì, nell'inverno, credo nel mese di febbraio del 2000, arrivò in redazione alla Gazzetta di Parma la notizia dell'arresto di Catarina Miroslava in Austria dopo tantissimi anni di latitanza. E ricordo che l'allora direttore Giuliano Molossi mi aiutò a organizzare un viaggio velocissimo. Arrivai a Malpensa in macchina di notte, la mattina all'alba presi un aereo, arrivai a Vienna e in tempo per la conferenza stampa dell'arresto di Catarina Miroslava. Ricordo che mi misi alla ricerca di suoi eventuali contatti a Vienna, no? Dopo tanti anni di latitanza, andai in alcuni nightclub della capitale, anche forse in un modo forse un po' forzato e se vogliamo anche ingenuo, per cercare dei contatti, qualcuno che l'avesse conosciuta, ma nessuno la conosceva a Vienna. In realtà si scoprì che lei durante gli anni di latitanza riuscì a vivere paradossalmente in modo, come si può dire, in modo tranquillo, riuscì addirittura a fare dei viaggi, tornò anche in Italia se non ricordo male, finché non venne arrestata per una questione di tipo formale, se non ricordo male. In ogni caso, da allora lei accettò la pena in un modo molto, molto, molto sereno, pur professandosi sempre, sempre, sempre innocente, rifiutando l'accusa di concorso morale nell'omicidio di Carlo Mazza.
Catarina Miroslava venne scarcerata il 25 giugno 2013. Ha scontato, grazie all'indulto, 13 anni dei 21 previsti. Anni durissimi, come ha sottolineato Barilli, in un carcere non facile, la Giudecca, dove però si è diplomata, è diventata tecnico dell'abbigliamento e della moda, ha studiato filosofia teoretica, si è convertita al cattolicesimo, ha continuato a curare il suo corpo e la sua mente. mantenendo, nonostante la detenzione, forti i legami con i suoi genitori e il figlio Niki, che la fece diventare nonna di una bambina quando lei era ancora dietro le sbarre. Non ha mai smesso di processarsi innocente e sperare nella revisione del processo. Ha pubblicato le sue memorie perché, scrive, restava l'unica maniera per cercare di farmi conoscere realmente. Nonostante il mio modo di vivere le decisioni, discutibile, gli amori sbagliati, sono una donna che ha vissuto d'istinto e d'impeto la propria vita, consegnando ai sentimenti ogni scelta. Mai ho scelto la via più facile, privilegiando gli interessi economici. Non sarebbe andata così se avessi accettato la corte di certi personaggi ricchi e potenti. Oggi vive a Vienna con Carl Gustav, manager svedese che ha sposato nel 2021. Fa la commerciante di vini. Carl come Carlo, una coincidenza che non si può non notare. Benestante e protettivo come lo fu Mazza. In una recente intervista Miroslav ha dichiarato: Carl vorrebbe la revisione del processo, cosa che ho già tentato invano io. Non si può più fare perché i testimoni sono oramai tutti morti o spariti. Io vorrei il processo al processo. Sono Paola Guatelli, in questa puntata del podcast Parmai Noir, storia dei delitti dimenticati, ho parlato del delitto di Carlo Mazza e di una donna, Katarina Miroslava, che continua a urlare la sua innocenza. La supervisione tecnica e musicale è di Simonetta Collini.